16:01 minuti, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. È lunedì 19 di gennaio, si rinizia la settimana e come al solito io vi faccio compagnia fino alle 17 con ospiti, interviste, appuntamenti, iniziative, le vostre, le nostre, quelle che segnalate voi, che mi scrivete in onda, in diretta al 331-6214013 oppure a diretta @popolarinetwork.it. Vorrei però parlarvi con la vostra viva voce, perché sapete che mi fa sempre piacere di sapere un po' che cosa fate, che cosa organizzate, le novità che bollono in pentola allo 02 33 001 001. Questo lunedì, il 19 di gennaio, in realtà siamo ancora all'inizio dell'anno e quindi siamo ancora in quella fase in cui ci si dice: oh, ben rivisto, buon anno! Come ho appena detto io a Francesco Ferreri, mica macio, anzi chiocciolina antropoché. Ciao Francesco, ben arrivato, benvenuto, ben ritrovato.
Ben ritrovati, sono stracontento di tornare qua. Buon anno anche perché devo ancora disfare l'albero, quindi mi serve come scusa per portarmi avanti, forse a risolvere il problema.
Infatti, vabbè, secondo me ce ne sono ancora tanti e tante all'ascolto che potrebbero avere il tuo stesso problema, eh? Quindi diciamo che comunque, insomma, questo è un ritorno su queste frequenze, perché l'ultima volta ci siamo sentiti per in occasione del 25 di novembre, se non erro. Eh sì. Poi ci sono state le vacanze di Natale, tanti appuntamenti, tante cose. Finalmente il nostro antropoché Francesco Ferreri, nella persona di Francesco e rappresentante di Mica Macio, torna a parlare di maschile, di mascolinità tossica, di come poter gestire, insomma, diversi aspetti del maschile. Oggi giornata particolare.
Vedremo.
Vero?
Assolutamente.
Allora, introduco io come al solito, però poi vorrei sapere anche le vostre, cioè interagite, appunto avete qua Francesco per rispondere un po' a tutti i vostri dubbi, le vostre domande, soprattutto perché oggi parliamo di un tema che riguarda uomini, donne, insomma tutte le persone: la tristezza. Con questo sottofondo così un po' vibing, in realtà sembra quasi, ma questa è matta, sì, ok, però non totalmente, perché oggi è lunedì 19 di gennaio. È Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell'anno, così definito convenzionalmente, universalmente riconosciuto come il giorno più triste dell'anno, perché siamo praticamente alla fine di un mese che ci vede a seguito delle vacanze di Natale. Tutti abbiamo passato, insomma, un periodo in cui abbiamo speso di più, mangiato di più, insomma, come si può dire, Franci, viviamo un po' ciò che stiamo digerendo, ecco, le feste, e ci apprestiamo ad avere ancora un inverno davanti che ci appare lungo, insomma, questo è teoricamente il giorno in cui si vive un po' più così in down, un po' più in sofferenza. Però Mica Macio ha rilevato, ha fatto uno studio molto interessante che io infatti qua ti ho chiesto di voler riproporre e raccontare anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché a quanto pare la tristezza è qualcosa che riguarda molto più gli uomini che le donne. L'ho detta bene?
Sì, è bellissimo. In realtà, intanto, appunto, questo Blue Monday è un dato che, appunto, ormai lo contiamo così, ma è estremamente complesso, no, da gestire nel momento in cui abbiamo a che fare con il dato umano. Da antropologo, appunto, ci tengo a sottolineare sempre questa cosa. Ci dimostra, insomma, come quanto ci siano tanti aspetti in realtà che si leghino a questo periodo dell'anno. Comunque anche il rito del Capodanno ci porta sempre a fare anche un po' il punto della situazione, quindi a vedere anche quello che abbiamo ottenuto, quello che non abbiamo. Poi si attraversano anche le vacanze di Natale per molte persone, che è un momento che riesce a essere molto gioioso per alcune persone, ma anche molto complesso per altre, nel momento in cui si celebra e si festeggia attraverso anche i contatti e le relazioni familiari, che non sempre sono appunto le più rose, no? Anzi, sappiamo che possono essere anche molto deleterie o complesse. Sì, la tristezza è insomma, un argomento che colpisce tantissimo anche gli uomini. Intanto, quando tu parlavi di vibing, quello che pensavo io in realtà era che fosse estremamente coerente, perché in realtà nella nostra società noi non abbiamo un momento per essere tristi, no? Per essere persone tristi, quindi lo affrontiamo sempre poi con queste musichette di sottofondo, con i jingle, con le pubblicità che ci interrompono, e noi sorridiamo, e quando ci chiediamo come stai alla fine rispondiamo sempre bene, no?
Sì.
E questo è un punto, ci dovrebbe far ragionare, tant'è che appunto Mica Macho è un'associazione che parla agli uomini e con gli uomini, e lo fa partendo proprio anche dall'autocoscienza, quindi da dei momenti straordinari, quindi extraordinari, proprio per rispondere a queste domande, no? Quindi per poter rispondere seriamente a come stai, quindi prendersi del tempo dilatato, quelle due ore e mezza di tempo in più durante la settimana per farsi veramente questa domanda. Ma perché gli uomini sono più tristi in questo caso? Perché si parla sempre tanto anche di quella che viene definita la male loneliness epidemic, no? Cioè gli uomini sono più soli, si dice.
Sì.
In realtà non è tanto vero, nel senso, noi abbiamo un dato che ci dice che le persone nella società di oggi sono più sole, perché non ci sono spazi pubblici per confrontarci, perché il digitale comunque ci dà l'illusione di essere sempre a contatto con la gente, in realtà non c'è un vero e proprio dialogo come c'è quando siamo in presenza, per esempio. La cosa però è che gli uomini subiscono di più questa solitudine, e quindi poi anche una sofferenza, perché non riescono a creare delle reti solide e stabili nelle loro relazioni sociali, quindi proprio anche banalmente tra amici, tra persone che frequentano. E questo chiaramente porta a un senso di solitudine, e poi in generale anche proprio a un senso di scollamento con la realtà, un'incapacità di chiedere aiuto, che poi si lega anche spesso al fatto che gli uomini vengono educati anche a tenersi i problemi, no? O ad affrontarli, a smontarli come se fossero dei meccano, e non a attraversare anche il dolore che si prova, e quindi poi c'è un'incapacità ad affrontare queste cose, quindi non c'è soltanto una rete che non funziona, ma anche l'inconsapevolezza del fatto che noi effettivamente possiamo parlare di queste cose e trovare un nuovo modo per affrontare tutto in compagnia, quindi con altre persone, e quindi potenzialmente anche stare meglio.
Allora, mi piacerebbe sapere, ovviamente, se ci fossero all'ascolto in generale ascoltatori e ascoltatrici, ma sarebbe bello magari se avessimo un ascoltatore nello specifico che avesse voglia di raccontarci magari una sua esperienza proprio in relazione a questo fatto, e magari a maggior ragione anche due rappresentanti dello stesso genere ma di epoche diverse, perché la domanda che segue, che voglio porti nel frattempo, in attesa magari di stimolare anche l'interazione di chi ci sta ascoltando da casa, allo 0233 001 001, le linee sono libere e aperte e siete benvenuti a telefonare e a condividere qui, se cambia, se c'è un approccio anche tipicamente generazionale a questo.
Assolutamente sì, tra l'altro, occupandomi anche di sostenibilità sociale in azienda, il rapporto generazionale è il primo problema, no, di oggi all'interno delle grandi aziende, proprio perché il linguaggio cambia, il modo di parlare cambia, il modo di affrontare, no, la realtà è completamente diverso. Cambia anche il modo di vestire il proprio genere, quindi sicuramente anche questa cosa è decisamente messa in discussione. Il punto però critico, da educatore consulente sessuale, che mi sento di sottolineare, è come purtroppo però ci stiamo rendendo conto che non è che le nuove generazioni però siano estremamente più consapevole ormai che questi ruoli di genere siano da affrontare, da rinegoziare, per semplicemente anche solo banalmente vivere in maniera più sostenibile il proprio genere e la propria identità. Vediamo invece una nuova generazione che si divide molto, molto divisiva in questo, quindi c'è chi vuole tornare a una narrazione dei ruoli di genere molto specifica, quindi purtroppo ancora un maschile che non vuole chiedere aiuto, che non deve chiedere aiuto perché deve mantenere questa maschera del maschile, no? Questo ruolo, questa play, no?
È anche una logica di mantenimento del potere, no? Dello status quo.
Assolutamente, è sempre il potere, poi il discorso, chiaramente.
Noi.
Chiaramente, e altre persone invece che riescono a rendersi conto che un rapporto paritario ci porta a stare meglio, ma anche a vivere più a lungo e più in salute, tra l'altro. Questo è quello che ci dice la sociologia e l'antropologia ormai da anni, quindi è proprio un modo che ci permette proprio di metterci all'ascolto non solo di noi stessi, no? Portando i nostri problemi all'interno di un gruppo, ma anche delle persone che abbiamo attorno, quindi a costruire proprio un nuovo modo di stare all'interno delle relazioni. Quindi è anche molto complesso da gestire, anche perché poi con il maschile non dimentichiamoci, che è una cosa che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti in cui eravamo insieme, che il maschile quando agisce lo fa sempre secondo determinati dogmi performativi legati al genere. È chiaro che lo fa proprio per mantenere la propria identità di genere, quindi io, certo, non dico, non chiedo aiuto proprio perché sono un uomo così. Quindi andare a togliere questo rito, questo modo di performare, non significa solo cambiare una pratica, significa proprio cambiare un modo di essere uomini, perché lo facciamo rappresentandoci proprio attraverso questi gesti.
Immagino quanto possa avere a che fare con la messa in discussione non solo del proprio modo, ma anche di se stessi, la relazione con la propria identità, insomma, credo sia poi tutto lì un po' il punto. E ti chiederei, Franci, di fare una piccola pausa musicale. Tra l'altro ho trovato una cover di Boys Don't Cry di Jamie and the Numbers che adesso ci andiamo,
perfetto,
a godere, che credo sia proprio la colonna sonora perfetta. Intanto, per chiedere ancora a voi, per qualsiasi questioni, dubbi, domande al 3316214013, curiosità, anche suggestioni, punti di vista da voler condividere, vi leggiamo via Telegram, WhatsApp, SMS oppure a diretta @popolarenetwork.it. E se poi invece avete voglia magari di parlarci direttamente allo 02 33 001 001, vi ascoltiamo ipervolentieri. E ti preannuncio, ecco, che mi piacerebbe sapere un po', visto che siamo andati su le questioni generazionali, come si sta parlando, è una domanda che lasciamo appesa, no? Alla quale rispondiamo dopo Boys Don't Cry. Parliamo di scuola, parliamo di sicurezza, parliamo anche di come la mascolinità è in relazione a questo, e quindi anche come si sta un po' nel mondo anche da giovani maschi, da giovani uomini, quelli che saranno uomini, con tutta una serie di misure repressive che, ecco la domanda, ci fan bene, non fan bene. Intanto però direi Boys Don't Cry nella versione di Jamie and the Numbers. Been too unkind. I've tried to laugh up. dai la cover di Jamie and the Numbers. Giulia Stripoli, vieni con me fino alle ore 17 in compagnia di Francesco Ferreri, Antropoché, in rappresentanza di Mica Macio. Parliamo di maschile, di mascolinità e anche del rapporto che i giovani ragazzi hanno un po' con questo mondo, il rapporto tra anche la relazione, tra tristezza, tra difficoltà e poi tra l'espressione della violenza. Insomma, la cronaca purtroppo ci mette a pari velocemente con la realtà. Francesco, c'è una telefonata, sentiamo se magari c'è una domanda per te. Pronto, ciao, certo. Chi sei, da dove chiami?
Ciao Fabrizio, da Milano. Vi ho ascoltato da pochi minuti, ma mi sembrava molto interessante il tema e anche il tema della questione generazionale, perché io ho 56 anni, ho due figli, una di 20 e uno di 18,
sì.
E volevo portare un po' la mia, se vi interessa, la mia esperienza di genitore, di figlia serenamente bisessuale, figlio che per ora si dichiara etero, e di quello che vedo nei ragazzi della generazione di mia figlia e di mio figlio.
Sì, ti ascoltiamo volentierissimo, Fabrizio.
Allora, per quanto quello che sembra essere quest'onda reazionaria e di un po' insicura riaffermazione di qualche cosa che è legato a un concetto di genere che però mai ben si capisce, io vedo che molti di questi ragazzi che hanno quest'età vivono tutto in modo molto più sfumato, molto meno definito e spesso per nulla tribolato, ossia un'identificazione della propria sessualità, come credo sia giusto, come scoperta, come insomma ricerca di sé e dell'altro. E devo dire che per quello che è la mia esperienza, per fortuna probabilmente mia figlia frequenta anche determinati ambienti, mio figlio pure, cioè non sono ambienti che inneggiano a forme di macismo o di come dire, di centerfoldismo, di pinappismo, però vedo che ci sono, per fortuna, mi sembra di dire per fortuna, delle situazioni di discreta serenità. Mia figlia conosce anche ragazze e ragazzi che stanno facendo dei percorsi di transizione, ogni tanto mi racconta di qualcuno, e su questo io non so molto, perché poi io non ho quella curiosità un po' torbida, sì, dell'andare a vedere,
un po' morbosetta. Però ecco,
no,
Fabrizio,
no.
Adesso ovviamente do la parola a Francesco che ti risponderà, perché anch'io gli ponevo questa domanda, ovvero ma effettivamente come stanno i ragazzi, le ragazze, i ragazzi nello specifico un po' più giovani, per riassumere, giusto? Cioè tu vedi delle prospettive che però poi vengono un po' negate da quello che succede, a quello che leggiamo sui giornali, corretto?
Sì, a me sembra a volte che ci sia questa voglia di sovrastrutturare, di sovrastrutturare, di orientare un po' quello che si vorrebbe essere la società futura, ma in realtà questi ragazzi, per nostra fortuna, perché questo mi dà speranza, se ne strabattono e hanno una loro formazione che è incasinata quanto si vuole, sempre ammesso che non lo fosse in passato.
Ecco, chiediamo conferma o opinione all'antropologo,
ecco,
nonché anche
sessuologo. Devo dire però che nonostante io mi creda di aver fatto, come dire, di aver lasciato tutta la libertà ai miei figli, con mia figlia che è una paladina dei diritti di tutti, come lo sono anch'io, però io con lei non riesco a parlare perché ho sempre qualche difetto tassonomico, cioè sbaglio a definire le cose, per cui c'è sempre...
Certo,
questa...
il linguaggio è sempre complesso e capisco la difficoltà, appunto, la difficoltà anche
della mia età, io che sono, mi sento libero perché so chi sono, per cui so che non ho particolari menate o discriminazioni con chi che sia. E però questo continuo a rimbrottarmi, dire no, questo no perché lede, questo no perché potrebbe offendere, mi mette, premesso che io non uso parolacce per definire
Fabrizio,
il genere.
Perché... vediamo
grazie.
Un po' Francesco,
certo.
Che dice.
Scusate per la lunghezza.
Vai
ciao.
Tranquillo.
Ma
vai.
Assolutamente, anzi è una questione estremamente interessante quella che propone Fabrizio. Il punto qui è che il contesto fa tanto anche la differenza, perché se è vero che da un lato ci sono sicuramente anche delle isole felici che ci raccontano anche di una nuova generazione che, appunto, come dicevamo anche prima, no? Comunque riesce a riconoscere il fatto che tanto tanti dogmi legati alle questioni di genere possiamo anche scardinarli. Dall'altra però dipende anche, tra l'altro per la stessa menzione che faceva Fabrizio prima, riconoscere che dipende purtroppo dal contesto, cioè siccome questa non è un'educazione sistemica, cioè non stiamo dicendo veramente a chiunque di poter vivere la propria identità come vuole, ma lasciamo che sia assolutamente dovuta dal caso, vediamo come queste narrazioni sono estremamente locali, e questa cosa purtroppo la vediamo tra l'altro anche nelle scuole in base agli indirizzi, cioè io vedo anche nello stesso Ateneo tra un liceo e un istituto, anche all'interno dello stesso appunto la stessa struttura, i ragazzi hanno delle educazioni completamente diverse, per cui magari coming out come persona bisessuale, come persona transgender è molto più fattibile all'interno di una Milano in un liceo classico piuttosto che in una Milano in cui abbiamo a che fare con un istituto. Mi secca tantissimo dire questa cosa perché sì, sembra un discorso estremamente classista, il problema è che è proprio il sistema classista che entra in gioco in questo caso e non permette a chiunque di avere gli stessi strumenti per affrontare questa cosa. Quindi ci sono dei ragazzi che stanno meglio, delle persone che stanno meglio e delle persone che invece non hanno la possibilità di accedere a questi strumenti, e si torna indietro, cioè si rischia invece di trovare delle nuove generazioni estremamente spaventate e che rischiano di preferire appunto delle narrazioni con maschi tradizionali o le cosiddette thread wife, per esempio, no? Sì, cioè le donne no, che stanno a casa e cucinano.
Certo, che è un fenomeno che tra l'altro adesso tutta l'ideologia maga sta ricavalcando.
Esatto,
insomma,
esatto,
è proprio quel versante là. Sono curiosa di chiedere, Fabrizio, sei ancora in linea?
Eccomi, sì, Fabrizio, ero ascoltando in regione silenzio.
Che scuola fanno i tuoi figli, tuo figlio e tua figlia?
No, mia figlia, tra l'altro, aggiungo un addentellato, fa l'università e non a Milano, perché era stufa di Milano, per cui è in giro e è in Toscana.
Okay.
E mio figlio fa il liceo a Milano.
Quindi vedi, ecco, comunque parliamo, diciamo, di un livello educativo formativo che è insomma, leggermente superiore alla media.
Ma non è il livello educativo, è proprio il contesto che ci fa pensare, no?
Sì.
In certi modi a volte.
Sì, 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 sì.
Ma sì, poi forse, scusate se mi introduco e poi sto zitto per sempre, i ragazzi poi cercano chi li somiglia, no? Per cui io sono stato, so che mia figlia gira per concerti, situazioni in vari punti d'Italia e fatalmente vai a cercare dei luoghi che ti somigliano, cioè dove troverai delle persone che sono, per cui certe definizioni sono molto secondarie,
bambine,
se non terziarie.
Sì. O comunque diciamo che anche questo è un tema, no? Poi capire che fine faranno anche i più giovani, visto che gli spazi culturali, anche questo è un altro discorso, dovremmo aprirne un terzo.
Ah certo, sono tutti dei buchettini autogestiti, circoletti arci, cose così, dove vai a vedere una musica un po' underground e così.
Che fanno fatica a resistere. Va bene, grazie Fabrizio del tuo racconto. Ciao.
Grazie a voi, ciao ciao.
Ciao, ciao, ciao. Sempre interessante il punto di vista dei genitori, e certo che anche questo è un altro tema. Noi siamo su Radio Popolare, parliamo a Radio Popolare e ci dobbiamo comunque porre, più che il dubbio, dobbiamo essere consapevoli del fatto che stiamo parlando a delle persone che magari ascoltando dicono vabbè, ma dai, ma ti pare che non trasmetti a tuo figlio un tipo di educazione, il rispetto, il consenso, eccetera eccetera. In realtà, Francesco, insomma, tu mi raccontavi fuori onda proprio di una lezione sui più giovani, su come stanno. No, non è così, perché non è...
Sì, appunto, io ho fatto una puntata molto interessante con Francesca Nava, una professoressa estremamente brava, su Antropoché, chiamata "Ma i ragazzi stanno bene?" E la risposta è un tragico forse non così bene, ecco.
Bene, ma non benissimo.
E soprattutto se l'ascoltatore ci ha dato comunque uno spaccato estremamente positivo, quello che mi viene da dire da antropologo proprio è: sì, ma sembra quasi rischia, più che sembra, di responsabilizzarci, no? Ci penseranno poi le nuove generazioni a salvare il mondo. Ma soprattutto, invece, noi genitori come stiamo? e non siamo preoccupati per quello che dovranno affrontare i nostri figli. E qui secondo me entra in gioco proprio una rabbia o un interesse che i genitori dovrebbero proprio avere nel come affrontano tutto questo, perché per ora è veramente lasciato a un contesto estremamente dinamico, eterogeneo, che però veramente controlliamo poco, soprattutto perché adesso c'è anche tutto il mondo digitale che ovviamente non viene mai preso in considerazione.
Out of control totalmente. Bene, io questa domanda su come voi gestite questa cosa ve la lascio e vi lancio questo bouquet da cogliere allo 02 33 001 001. Altra piccola pausa musicale, poi pubblicità, un minuto e a seguire seconda parte di Vieni con me con Francesco Ferreri, antropo che mica macio. Seconda parte, fino alle 17, io sono Giulia Strippoli, questa è Radio Popolare. Buon ascolto.
anche un po' pole dance, attitudine della man. Oggi voglio essere un re, come te, come te. Mi piace la stele che stringe sulle vene, poco sopra il pene, tu che vorresti essere un re, come me, come me. Un re, come me, come me. E altro che Calvin Klein, altro che Gucci o fake. Non sei uomo se non hai mutande, uomo. Non sei uomo se non hai mutande, uomo. Mi piace andare al mare e guardare le comete, mojito tra le mani, dai vieni qui al papete con me, come un re, come te. Mi piego lentamente con sguardo indifferente, calzine, spugna bianco e capisco cosa cerchi da me. Vuoi un re dentro te. Vuoi un re come me dentro te. E altro che Calvin Klein, altro che Gucci o fake. Non sei uomo se non hai mutande, uomo. E altro che Fendi o Guess, altro che Dior Hermes. Non sei uomo se non hai mutande, uomo. Non sei uomo se non hai mutande, uomo. Uomo, sai di buono. Uomo, sai di uomo. Come me, come te, come me, come te, come me, come te. Non sei uomo se non hai mutande, uomo. E altro che se non hai mutande, uomo. Non sei uomo se non hai mutande, uomo.
Uomo Giancane, il brano che apre questa seconda parte di Vieni con me, in compagnia di Francesco Ferreri, antropoché, rappresentante di Mica Macio. Parliamo, come di consueto, come spesso accade nel nostro appuntamento mensile, di maschile, di mascolinità, e lo facciamo ovviamente con una persona che sa di che cosa parla.
Chi lo sa?
Sì, beh, antropologo, sessuologo, consulente di Mica Macio, insomma, tantissima esperienza in gruppi di autocoscienza. Sai dare le risposte giuste, tipo a Enrico che ci chiede: io insegno, parlavamo un po' di mascolinità, di questione del maschile, di quanto c'è la questione del maschile, soprattutto in relazione al tema della tristezza, partendo dal fatto che oggi è il giorno più triste dell'anno, il cosiddetto Blue Monday, quindi ci chiedevamo quanto questo approccio fosse legata a appunto un'incapacità di gestire le emozioni, di saperne affrontare talvolta le frustrazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato con uno di voi, siete invitati e invitate a raccontarci le vostre esperienze, anche con i vostri figli maschi o con i vostri partner, insomma, pari, amici. E tipo c'è Enrico che al 331-621-4013 scrive: io insegno in un istituto professionale fuori Milano e devo dire che la questione del machismo dei miei studenti mi interroga molto. L'omosessualità sembra essere il loro peggior nemico e non mi è chiaro quanto sia una ribellione, tra virgolette, scrive Enrico, una ribellione adolescenziale, quanto invece sia un problema strettamente radicato nei loro contesti. Francesco, tu che cosa commenti a questa cosa? Proprio perché, piccola parentesi, dicevamo anche quanto la questione dei più giovani, degli uomini, dei futuri uomini, dei maschi più giovani sia anche molto legata alla violenza poi espressa, e la cronaca ai noi. Vediamo quello che è successo alla Spezia, ci dice che forse un nesso c'è.
Sì, assolutamente. Poi, insomma, la domanda di Enrico qua è anche molto, molto precisa, no? Cioè, si tratta di un atto di ribellione o che cosa? E qui è proprio la questione, diciamo, la nosa questione che l'antropologia, su cui l'antropologia si interroga, cioè quanto questa azione corrisponda ad un simbolo effettivo. Cioè, sicuramente noi vediamo ancora l'omosessualità, soprattutto maschile, come una sottrazione al nostro genere, cioè qualcosa che ci toglie, no, la possibilità di vivere la nostra identità, come se queste due cose non possano andare di pari passo. E questo è un problema, chiaramente, perché anche fosse un momento di ribellione momentanea, comunque ci mantiene in un contesto che ci fa performare quello stereotipo, che ci racconta quel valore per quell'orientamento sessuale, cioè che quello vale meno di qualcos'altro, che c'è una sessualità giusta e una sessualità sbagliata, banalmente, che è esattamente quello che noi non dobbiamo fare quando parliamo di sesso, quando parliamo di genere, quando parliamo di identità. Quindi è paradossale quanto noi ci spaventi l'educazione sessuaffettiva nelle scuole e quanto però non ci preoccupiamo di come stanno i nostri ragazzi e i giovani a scuola oggi. Quindi è questo il punto. Poi quando facevo la distinzione tra liceo e istituto, davvero lo intendevo per una questione semplicemente di quello che io ho analizzato andando nelle scuole, non per fare ovviamente una distinzione sociale, gerarchica. È proprio a volte come vengono trattati i giovani in determinati contesti, e questa cosa è terribile. Ma poi pensiamo anche a come i maschi spesso a scuola non possono esprimere affetto, no? E tra di loro, e quindi si danno i pugnetti, le spinte, si rapportano in questo modo, e se tu glielo fai notare ti dicono: ma no, io gli voglio bene, no? È il modo che ho per volergli bene. Ed è vero che è così, perché non hai alternativa.
Mi sembra anche ci sia l'incapacità di legittimare un'emozione anche come la rabbia, cioè nel senso ha senso che tu possa essere geloso della tua fidanzata, arrabbiato con il tuo amico, tuttavia mi sembra che qui ci sia proprio un'incapacità di legittimare anche le emozioni negative, per cui invece che poi andare dal tuo amico e dire mi hai fatto incazzare, ti do una coltellata.
Sì, sì, io stavo andando alla Fiera dell'Artigianato prima di Natale e c'era... Quando adesso ci sono dei gruppi di ragazzi molto giovani maschi, li esamino sempre, no? Gli butto sempre un occhio, li ascolto. Ormai è deformazione professionale. E continuavano appunto a spintonarsi, come a scherzare tra di loro, no? In maniera molto verbalmente violenta, ma era ovviamente uno scherzo, cioè non sto condannando l'atteggiamento. Sì. Ad un certo punto hanno detto: guarda, dobbiamo fare vedere il QR code per il biglietto. Hanno detto: madonna, adesso alla persona che mi chiede il biglietto lo sbudello, no? Cioè così.
Sì.
E solo per farvi capire il genere, il campione d'esempio. Questo non è, ripeto, per demolire, denunciare l'atteggiamento. Il punto è: ok, ma l'opposto lo sappiamo fare? Cioè noi tra amici, in un contesto totalmente gioviale, dove siamo soltanto tra di noi, perché sono andato con i miei amici a fare una cosa che voglio fare, riesco anche a fare una cosa diversa da questa? Cioè, siccome a scuola io devo performare in questo modo, perché sappiamo che c'è una punizione se io non faccio così, cioè io devo spintonare, dare i pugni sulla spalla al mio amico, e quindi non chiedere aiuto, e quindi anche se ho una sofferenza, anche se sono triste, non lo posso far vedere, vengo punito. Al di fuori io vedo e registro questo come antropologo, quindi la mia domanda è: ma riusciamo a fare l'opposto? Riusciamo davvero a chiedere aiuto? Riusciamo davvero a parlare in un altro modo? Poi ci sono casi come quello che abbiamo sentito anche precedentemente dove la risposta è sì, però a questo punto per i genitori, io lo dico, bisogna sperare, pregare che i nostri figli abbiano questa sensibilità tale da riuscire a capire questa cosa e avere la fortuna di avere anche almeno un amico tra queste persone che ha capito la stessa cosa, per cui poter creare questo spazio straordinario, quindi torniamo al discorso che facevamo all'inizio, per potersi dire: oh, come stai? Io forse non tanto bene.
Eh sì, sì, decisamente. Quello che cerchiamo di fare è un po' anche la domanda con la quale ci eravamo salutati prima della pubblicità, poi Enrico ci ha portato un po' sul tema di nuovo scuola, perché tu dicevi: chiediamoci oltre come stanno i ragazzi anche come stanno i genitori, perché effettivamente anche questo accade molto difficilmente, soprattutto anche tra padri, no? Si tende ad avere non è mai eccessiva attenzione alla maternità, anzi le attenzioni non sono mai troppe, però ecco, ancora di più tra uomini si crea ulteriormente questa fatica nel dire, nel palesare la stanchezza della genitorialità, magari le difficoltà, il senso di frustrazione che talvolta anche una nascita può provocare. Vi ricordo ancora 0233 001 001 per curiosità, domande, questioni, input, suggestioni da voler condividere, oppure vi leggiamo al 331-6214013. E, Francesco, intanto noi tra poco ci spostiamo totalmente sia nello spazio che nel tempo, perché parliamo di una cosa accaduta ieri ma molto lontano da qui, ovvero la Coppa d'Africa, quello che è successo in Senegal, i festeggiamenti, nonostante siamo partiti dal Blue Monday, quindi sì, il giorno più triste. Oggi in Senegal invece è tutto chiuso perché è giorno di festa, ma tra pochissimo con Roberto Peia. Però mi piacerebbe, prima di chiudere, intanto segnalare i prossimi appuntamenti, insomma tutte le iniziative che fate con Mica Macio, e dove magari, ecco, ti si può contattare, scrivere, insomma, al di fuori di questo appuntamento mensile qui a Vieni con me.
Certo, beh, intanto i nostri incontri di Mica Macio sono ripartiti a pienissimo regime, quindi mercoledì avremo già il terzo incontro del mese, dell'anno anzi, della nostra autocoscienza, che vi ricordo è sempre gratuita e è sempre online, quindi accessibile ovunque voi siate. Vi potete iscrivere al sito micamacio.com, dove ci sono appunto tutte le date. Ci si iscrive con una settimana d'anticipo per mantenere, insomma, gli accessi un po' elastici, per permettere alle persone di venire. Invece, per contattare me, io appunto mi trovate su qualunque pagina social a Antropoché, o in generale con la mail antropoche@gmail.com.
Allora, poi andate ovviamente su Instagram @antropoche o @micamacio e vedete tutto il recap di informazioni, temi e cose varie. Noi avremmo voluto parlare anche di un altro tema, che è quello proprio della sessualità, della sessualità consensuale, del punto di vista maschile. Purtroppo noi oggi non facciamo in tempo, perché capiamo sempre ogni volta a conferma che c'è bisogno evidentemente di parlarne, che le persone che ci ascoltano hanno dei dubbi, si pongono questioni. È arrivato un messaggio che mi limito a leggere, perché insomma Mark dice: quando ero adolescente gli omosessuali mi facevano ribrezzo, ma è normale, non si può stravolgere la natura.
Ok. Vogliamo davvero non rispondere?
No, io mi limito a leggere, okay, e chiedo a te la risposta.
Ok, perfetto.
Perché è come dire, no comment, perché se comment, brutto comment.
Brutto comment. Beh, intanto ogni volta che diciamo seguiamo la natura, un antropologo nel mondo muore. Questa è un po' la discussione, un po' il mito. Quindi mi raccomando, dato che tra l'altro la natura stessa ci racconta che appunto è molto più complessa di così, che l'omosessualità appunto è strapresente. Faremo tra l'altro una puntata con Antropoché insieme a una persona che si occupa proprio di biologia per smentire questa cosa, che si chiama cultura contro biologia, e quindi natura verso cultura, anzi scusate, che registreremo mercoledì e uscirà credo già questa settimana, quindi in caso riportiamo questo. Ma la questione è: perché ci fa ribrezzo? Cioè, questo ribrezzo non è naturale, è assolutamente culturale, cioè l'abbiamo costruito, l'abbiamo montato perché è valoriale, cioè ci abbiamo messo sopra una morale, un giusto, uno sbagliato, che in questo caso nasce proprio da un tipo di educazione che noi abbiamo subito in questo caso. Quindi insomma, dato che tra l'altro poi noi quando anche abbiamo a che fare con la natura e c'è qualcosa della natura che non ci piace, la affrontiamo, quindi costruiamo strade, ci vestiamo quando fa freddo, usiamo le creme anti-age, prendiamo l'antibiotico quando stiamo male, evidentemente, o anzi eventualmente, qualora anche fosse vero, se questo disprezzo nei confronti di identità di una persona fosse naturale, allora potremmo, in quanto persone civilizzate, costruire una cultura che però ci porta tutti sullo stesso piano e rispettarci a vicenda.
Capito, Mark? Nel caso ti invito a riascoltare questo intervento puntualissimo di Francesco Ferrari anche in podcast, che ritrovi comunque sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, e ovviamente tutte le vostre questioni, dubbi, domande, suggestioni che non siamo riusciti a raccogliere in questo momento, vi invito anche a scriverle alla mail che è sempre aperta anche fuori a questa rete di trasmissione, che vieni con me @radiopopolare.it. www.radioblu.it. Francesco, io ti ringrazio, i nostri incontri sono sempre ricchi, ci diciamo sempre di doverci, insomma, di denso, doverci organizzare meglio perché abbiamo tante cose da dover dire, però vabbè, meglio così. Grazie mille Francesco Ferreri,
Antropoché,
e noi un pezzo e poi andiamo a Dakar.
Africa, vulcano non ruo, Neanderthal, la donna si girò, fiore in caverna pantera, acqua nera, fiore in caverna pantera, acqua nera, lasciami entrare nell'Africa, qui fuori c'è troppa logica, lasciamo fare alla musica. So che non sei così angelica. C'è un'invasione barbarica nella tua danza galattica. Il vento di stelle fruttifica quando la mistica è fisica.
Mannarino, ci trasferiamo a Dakar con Roberto Peia dell'associazione Senegal. Ciao Roberto, ben arrivato, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, benvenuto a te. Allora, intanto tu ti trovi a Dakar, che è Expost, sì. È quello che è successo ieri, il Senegal campione d'Africa. Raccontaci un po' le ultime 24 ore.
Le ultime 24 ore sono state pazzesche. Noi abbiamo chiuso dopo 10 giorni di lavoro al nostro centro, dove abbiamo organizzato tornei di calcio. Ti puoi immaginare come fossero gasati i ragazzini che vengono a giocare da noi per l'imminente partita. La partita, vabbè, è stata incredibile, una delle più pazzesche della storia del calcio probabilmente, e noi questa volta l'abbiamo visto a casa di un volontario della nostra associazione. Le prime due, la prima l'avevamo vista in un su maxi schermo a Saint Louis, che dista una dozzina di chilometri da dove siamo noi, e lì è stato altrettanto delirante. La seconda, quella contro l'Egitto, l'abbiamo vista in un piccolo paesino vicino al nostro, dove eravamo andati a visitare un'altra associazione culturale, dove c'è anche tra l'altro una radio comunitaria. Ho già mandato tutte le info a Claudio Marcello Agostoni. E ieri appunto eravamo a casa di Nalla, e quando finalmente l'arbitro, dopo tutta quella cosa incredibile di gol annullati, rigori parati,
esatto. Ricordiamo che quello che è successo, per chi non fosse particolarmente aggiornato sul pezzo, su quello che è stata un po' la Coppa d'Africa, ieri si disputava in Marocco a Rabat la finale della Coppa d'Africa, sì. Marocco contro Senegal. A un certo punto, per l'assegnazione di un rigore a favore del Marocco, il Senegal, tutta la squadra, decide di abbandonare il campo per poi ritornare e vincere.
Ritornare grazie a Mané, il capitano, che è riuscito a convincere sia l'allenatore che gli altri a ritornare. Il portiere ha parato un tentativo goffo di cucchiaio da parte del capocannoniere del campionato marocchino, è scoppiato subito in lacrime, e quindi poi c'è stato il gol liberazione del Senegal, e lì è veramente esploso una gioia pazzesca. Noi siamo appunto, eravamo a casa loro, e quindi per arrivare sulla strada asfaltata si fa un po' di qualche camminata sulla sabbia, però sono arrivati da tutti i vicoli, da tutte le stradine, bambini, donne, uomini. Ho visto cavalieri al galoppo con la bandiera del Senegal, carretti pieni di ragazzi che cantavano, urlavano. Ovviamente poi sulla macchina, sulla strada, che è anche la statale che divide in due il villaggio di Gandon, passavano moto, motorini, macchine, passavano questi tir che con le trombe facevano un casino infernale.
Siamo andati nel luogo
dove c'era il maxi schermo, e lì rulli di tamburo, danze irrefrenabili.
Oggi che giornata è a Dakar?
Oggi io sono venuto a Dakar perché gli altri miei amici, gli altri soci di Senegal sono in aeroporto. Io invece ho affittato una bici e vado a farmi un giro a sud, e Dakar è pazzesca. È una bandiera unica, una sventoria totale. Ho avuto un problema perché ovviamente il presidente ha dichiarato oggi festa nazionale, e il negozio dove dovevo prendere la bici era chiuso, ma sono rimasto lì fuori 2 o 3 ore, finalmente l'ho risolto, ma sono stato lì fuori un paio d'ore con dei ragazzi, ogni tanto passava qualcuno, ripartivano i cori, alle Lyon, continuano a passare macchine, ci sono bandiere del Senegal ovunque, ma proprio sui tetti delle case, sui camion, sulle macchine, sui muri ovviamente. E si respira ancora una festa incredibile. Adesso sono stato fermato da un poliziotto, l'ho buttata subito anch'io sul calcio, sorrisi, pacche sulle spalle, mi ha lasciato andare. È veramente stata una cosa incredibile. Io mi ritengo super fortunato di essere stato qua in questo momento.
Senti, e Senegal, che è l'associazione della quale fai parte, abbiamo poco tempo, però così sì. Tu ti occupavi già insomma di sport, di bicicletta nel caso specifico, adesso ti toccherà parlare anche un po' più di calcio, mi sembra di intuire.
Sì, noi di calcio, noi abbiamo questo campo sportivo, il comune ci ha dato per 99 anni in usufrutto il terreno, abbiamo costruito docce, spogliatoi e soprattutto il campo da calcio. Il sogno adesso invece è fare un campo da basket, che è il mio vero sport che pratico da 1000 anni. E abbiamo avuto un incontro con degli imprenditori locali, abbiamo già un preventivo, perché è uno sport super seguito qua. Dopo il calcio, a pari con la lotta, che è l'altro sport nazionale è super seguito, ci sono tantissimi senegalesi che giocano anche nel nostro campionato ed è seguito soprattutto dalle ragazze. Noi abbiamo per il momento montato un piccolo canestro sul muro della struttura e in questi 10 giorni c'è stato un via vai incredibile di bambini che tentavano di gettare la palla dentro, e divertendosi un casino veramente.
Bellissimo.
Sì, adesso appunto il sogno è questo e ce la faremo. Se qualcuno vuole aiutarci, su www.senegal.org sono aperte delle donazioni e quindi viva il Senegal.
Viva il Senegal, viva Senegal, viva anche la possibilità di mettere sempre nuovi sogni, nuove ambizioni, soprattutto legate allo sport. Roberto, buon viaggio, so che ti stai muovendo da una parte all'altra del Senegal.
Destinazione adesso? Sto uscendo da Dakar, un traffico pazzesco, che mi sembra ancora più incrementato dal fatto che la gente va in giro con le bandiere a festeggiare, però le metropoli africane sono... Noi ci lamentiamo di Corso Buenos Aires, ma qua
non avete visto Dakar, va bene. Grazie Roberto!
Grazie a voi!
Ciao, a presto!
Ciao!
Da Milano a Dakar, proprio un colpo di secondo, e vabbè, funziona così su Radio Popolare. Io ancora ringrazio Francesco Ferreri che ha fatto con me la prima parte di puntata, riascoltatela e andate a seguire Radio Popolare sui social, su tutte le piattaforme. Noi ci si ritrova domani, stesso posto, stesse frequenze. Un abbraccio a tutti e a tutte, da Giulia, ciao!